Modem.
Die Stimmvölkerung macht deutlich, dass sie
L'elettorato ha chiaramente espresso la volontà di proseguire sulla via delle relazioni bilaterali con l'Europa e di puntare su stabilità e affidabilità in un periodo di incertezze geopolitiche ed economiche. Questo è importante per l'occupazione, per il benessere e per la cooperazione internazionale del nostro paese. Questo risultato ribadisce anche l'impegno per la tradizione umanitaria della Svizzera.
L'iniziativa era troppo estrema, ma noi dobbiamo fare qualcosa. Non può continuare così la crescenza del popolo in Svizzera. Quello credo che una chiara maggioranza di quell'opinione.
La Svizzera romanda era consapevole che ci sarebbero state conseguenze gravi se l'iniziativa fosse stata accolta, ad esempio per la carenza di manodopera qualificata. Già ora c'è un fabbisogno molto elevato nella ristorazione, nel turismo, nell'assistenza e nell'edilizia, dove dipendiamo fortemente dall'immigrazione di lavoratori.
Chiediamo che se le città e anche la Svizzera romanda, direi io, sono così tanto favorevoli a queste politiche, allora che sopportino direttamente i costi, quindi i centri asilanti invece di metterli nelle zone di campagna, che le mettiamo nei centri città.
Voci da una domenica alle urne, voci che ci parlano dell'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti, bocciata ieri da Popolo e Cantoni. Quasi 6 cittadini su 10 sono andati alle urne, un dato molto elevato per una votazione popolare. Il risultato di ieri mette sul banco dei perdenti l'UDC e su quello dei vincitori tutti gli altri partiti, a cui vanno aggiunti governo e Parlamento federali. Un risultato che conferma sostanzialmente due aspetti. Quasi il 55% della popolazione ritiene che l'attuale gestione dell'immigrazione sia tutto sommato accettabile e che le nostre relazioni con l'Unione Europea non vadano compromesse, mandando a picco l'accordo sulla libera circolazione delle persone, come chiedeva a termine l'iniziativa lanciata dall'UDC. Questo è il nostro tema di oggi, che affronteremo con tre analisti della vita politica svizzera. Saluto dapprima Priscilla Imboden, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è corrispondente a Palazzo Federale per il sito republic.ch, benvenuto anche a Romain Clivat.
Buongiorno.
Giornalista politico dilettante ed ex corrispondente a Berna e a Bruxelles, e buongiorno anche a Andrea Pilotti.
Buongiorno.
Politologo all'Università di Losanna. Un triplo sguardo dunque con i nostri tre ospiti, dalla Svizzera tedesca, da quella francese e dalla Svizzera italiana. Con loro guarderemo anche al prossimo futuro. La votazione di ieri non chiude di certo la sfida. I temi dell'immigrazione e delle nostre relazioni con l'Unione Europea restano al centro del dibattito politico. Buongiorno al nostro pubblico. Questo è Modem in una puntata con Sabina Zanini in regia, Andrea Colosio alla messa in onda e Roberto Porta al microfono. I sondaggi lasciavano pensare ad una bocciatura di misura di questa iniziativa e ad una domenica ad alta tensione, invece il risultato è stato dato per acquisito già all'inizio del pomeriggio di ieri. Priscilla Imboden, le possibilità di riuscita di questa iniziativa nelle scorse settimane sono state sopravvalutate in questa campagna?
Sì, si vede che tutte queste previsioni che hanno detto che sarebbe proprio nella metà sì, metà no, una decisione più o meno per caso, per un sì o no, non è venuto così. Alla fine c'era una mobilizzazione forte anche di quelli di contro, e sembra che il partito del centro e il partito liberale radicale è riuscito comunque a un po' influenzare il loro pubblico, quelli che li votano, per un no a questa iniziativa.
Ecco, negli ultimi 12 anni questa è la terza iniziativa sull'immigrazione lanciata dall'UDC. Nel 2014 c'era stato il sì al 50,3% all'iniziativa contro l'immigrazione di massa, nel 2020 il no al 61% all'iniziativa chiamata per la limitazione, ieri il no ha sfiorato appunto il 55%. Romain Clivat, Priscilla Imboden ci dice che l'elettorato del centro e del PLR possono aver giocato un ruolo importante. Lei come la vede?
Sì, la vedo anche così, perché hanno anche visto quei sondaggi che c'è un rischio, ed è quello per me la principale lezione di questa campagna, è che bisogna combattere per o contro qualcosa per vincere. Lì abbiamo visto secondo me una bella campagna di votazione con tanti temi, ogni tanto un po' fisica, però mi sembra veramente una ricchezza, e l'abbiamo visto. Se la gente combatte, dopo ci sono risultati, però i sondaggi hanno giocato un ruolo. Secondo me erano giusti, e dopo c'è stata una dinamica di campagna molto interessante.
Ecco, Romain Clivare, stiamo un po' anche, si tratta di un risultato chiaro, netto, oppure quel 45% che ha appoggiato l'iniziativa va visto come un cartellino giallo, espressione che è stata utilizzata più volte ieri. L'immigrazione e la crescita demografica, ci dice quel 45% vanno gestito meglio.
Sì, ma non è una maggioranza. Democrazia 5, 50 più 1. Ho sentito prima il Consiglio Nazionale Candinas, capisco, dice che non può continuare così, però quando c'è una proposta di non continuare così, dicono di bisogna continuare così, a questo punto non capisco più. O bisogna cambiare le cose, o avere un modello, non so, con misure di accompagnamento, qualcosa di... Però adesso il freno non è stato tirato, come si dice, on a pas tiré il frein.
Sì, non c'è un tetto massimo all'immigrazione.
Sì, questa è la decisione, è chiara, quindi adesso quelli che erano contro, che dicono ma no, ma forse bisogna fare... Non si capisce molto bene il messaggio.
Andrea Pilotti, lo ricordo, politologo all'Università di Losanna. Ieri ci siamo sentiti per preparare questa puntata e lei ha messo anche l'accento sul contesto internazionale. Insomma, questa precarietà della situazione geopolitica può anche aver giocato un ruolo.
Ma credo che, e lo vedremo anche nell'analisi post-votazione, ma l'elemento legato effettivamente al contesto internazionale ha comunque svolto un ruolo, soprattutto in quell'elettorato di centrodestra che in un altro contesto diciamo non si sarebbe dimostrato così contrario anche a delle misure più di maggiore controllo sull'immigrazione, ma nel contesto attuale ha preferito e ha ponderato insomma diversi elementi. Pensiamo soprattutto anche al contesto economico, alla politica dei dazi dell'amministrazione Trump, che hanno comunque creato insicurezza a diversi livelli, e questo secondo me ha contribuito a motivare una parte importante dell'elettorato di centrodestra a finalmente rifiutare questa iniziativa. E poi mi collego anche a quanto detto dal Romain Clivat, effettivamente c'è stata anche una campagna molto dinamica, molto vivace degli oppositori, che ha portato i suoi frutti evidentemente.
Con Andrea Pilotti diamo anche uno sguardo al risultato in Ticino. Nel 2014 il 68% aveva accolto l'iniziativa contro l'immigrazione di massa, lanciata anche quella dall'UDC. Ieri un sì di misura all'iniziativa sui 10 milioni, pari al 50,6%. Insomma, differenza marcata in 12 anni, come spiegarla?
Assolutamente una differenza che comunque rivelatrice anche della, diciamo, del contesto. Mi riallaccio nuovamente a questi elementi congiunturali che hanno influito anche sull'elettorato ticinese. Lei ben ricordava di come anche solo 12 anni fa il Ticino è stato decisivo nel poi far pendere la bilancia a favore dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa, e il fatto che si sia arrivati a una piccola maggioranza ieri è rivelatore di come anche il discorso sviluppato dagli oppositori dell'iniziativa sul rischio di un aumento del frontalierato abbia comunque toccato delle corde sensibili in un cantone come quello ticinese, che conosciamo benissimo, è molto, come dire, attento a queste dinamiche.
E forse si posso permettere, signor Porta, abbiamo visto la stessa cosa a Sciafusa, che anche lì era un sì chiaro nel 2014, quest'anno è stato un no, corto, però comunque un no.
Altro cantone di confine, ricordo, per tornare in Ticino, anche il risultato della città di Lugano, che è trainata da una maggioranza UDC-Lega e ha prevalso il no quasi al 52%. Apriamo ora un altro capitolo di questa puntata di Modem, perché la votazione di ieri ha fatto emergere un fossato tra il voto delle città, dove l'iniziativa è stata bocciata, e quello delle campagne. Romain Clivat, il voto ci ha detto che chi soffre meno dell'aumento della popolazione, le campagne appunto, ha votato sì all'iniziativa; chi invece subisce l'incremento demografico, le città, ha respinto la proposta dell'UDC. Si direbbe un mondo all'incontrario.
Sì e no. All'incontrario sì, perché chiaro, le zone meno toccate erano più a favore dell'iniziativa, però comunque ci si vede soprattutto il fattore identità, dell'identità, e questo non bisogna sottovalutarlo, perché a lungo termine, se si pensa che ci sono zone che si considerano sempre messi da parte, bisogna stare attento, perché la Svizzera è fatta così. Abbiamo con il Consiglio degli Stati anche un consiglio per le minoranze, per i piccoli cantoni. Questi equilibri sono molto importanti. Però è una cosa anche interessante, questo va anche contro una, secondo me, una, come si dice, una leggenda urbana, che è quella dei cantoni di periferia, che sono i capi della Svizzera contro le città poveracce che non vincono mai. Non è vero, se le città vanno a votare, vincono. Questo è il risultato di questa domenica. Si è visto in Svizzera interna, in Svizzera tedesca, le città sono andate a votare e hanno vinto.
Quindi è anche una questione di mobilitazione. Priscilla Imboden, città e campagna sembrano due mondi diversi. C'è anche, come dice Romain Clivat, una questione di identità. Si sta creando un muro di incomprensione tra queste due realtà.
Un po' sì, negli ultimi anni vediamo sempre di più divisioni tra le zone urbane e le zone più di campagna, e abbiamo anche visto di più votazioni come questa qui, dove una parte vince sopra l'altra, e questa continuerà così. E sono alla fine, sono sempre la mobilizzazione che decide, e soprattutto il voto nell'agglomerazione, perché la più grande parte, 70% della popolazione, vive nell'agglomerazione, e il voto loro che fa la differenza. E spesso nell'agglomerazione, questa è una cosa interessante, è che la gente che vive né in città né in campagna si sente più allegata alla campagna ultimamente. In questo caso però gli interessi, piuttosto gli interessi politici dei centri, hanno vinto, anche perché abbiamo visto con questa domanda è sempre una decisione di fondo, è un conflitto di fondo del modello svizzero, è che noi abbiamo più ricchezza, abbiamo i salari più alti che i paesi intorno, ma il nostro modello è basato sull'immigrazione nel mercato di lavoro. E dunque una grande parte della popolazione vuole meno immigrazione, anche nei centri, come abbiamo visto qui, perché il 40% di sì non sono pochi, però non si vuole rinunciare ai salari alti, al modello economico molto forte che abbiamo, e sono questi interessi che hanno vinto.
Ecco, ricordo che le città svizzere sono quasi tutte a guida rosso-verde, e nelle campagne invece politicamente la conduzione è spesso in mani borghesi o UDC. Andrea Pilotti, c'è da preoccuparsi per questo fossato che si sta creando anche su altri temi tra città e campagne, secondo lei? La politica se ne sta prendendo a cuore di questo tema, o resta un po' ai margini del dibattito?
Diciamo che innanzitutto va anche ricordato che, a differenza anche di altri contesti nazionali, questo fossato città-campagna è molto, storicamente molto meno pronunciato in Svizzera che nella realtà francese o degli Stati Uniti, anche perché geograficamente, e diversi studi di geografi urbani l'hanno dimostrato, in Svizzera diverse persone che abitano in campagna lavorano in città, e questo contribuisce anche comunque a mantenere una certa vicinanza. È vero che negli ultimi anni, e Priscilla Imboden lo ha ricordato, abbiamo avuto delle votazioni in cui questo fossato ha preso una rilevanza nuova, E forse di fronte a questa nuova rilevanza vi è una parte della politica che sta un po' sottovalutando un rischio potenziale, anche se io non sarei così pessimista, però è vero che la votazione di ieri lo ha illustrato in maniera molto, molto evidente. Se pensiamo che abbiamo avuto dei casi come a Lucerna, come a San Gallo, dove le uniche realtà che hanno si sono opposte all'iniziativa sono state le città capoluogo, a differenza delle rispettive campagne. Questo è stato una prima volta in modo così marcato, e deve essere comunque un elemento di riflessione per l'intera classe politica.
Ecco, Romain Clivat, lei come la vede? Il problema di questo fossato città-campagna è sottovalutato davvero, come ci indica anche Pilotti?
Sì, se continuiamo così. Cioè, l'importante è di avere, una volta vince la città, una volta vince la campagna. Questo è il più importante, di non avere sempre una parte che perde, e questo dipende dalle riforme. Lo abbiamo visto per esempio su tante iniziative sull'agricoltura, i prodotti chimici nell'agricoltura, lì ha vinto la campagna, non le città. Quindi l'importante è di avere una sconfitta, una vittoria, sconfitta, una vittoria alla fine.
Ecco, c'è stato l'argomento del lupo dove ha prevalso la campagna, ha prevalso la città, o l'argomento delle case secondarie, sì. Poi ce ne sono stati altri in cui hanno prevalso, esatto, le regioni periferiche. Romain Clivat, resto da lei. Non c'è stato un classico Rustigraben questa volta, perché una parte della Svizzera tedesca ha votato come i cantoni romandi. Ecco, questo è un buon segnale per la coesione del paese.
Sì, sì, questo non è nuovo, però è vero che lì è stato abbastanza, c'è stato poco Rustigraben, anche se ci sarà sempre il Rustigraben, come c'è anche il Polentagraben su certi temi. Questo fa parte della Svizzera. Io mi rifiuto di drammatizzare questa situazione, già che io sono binazionale, visto che mia madre è sangallese e vallesano, e vedo sempre, ci sono differenze. L'importante con le differenze non è che ci siano differenze, e cosa ne facciamo. E in questo caso ho visto che anche nella parte svizzera tedesca, Lucerna è molto interessante, per esempio. Lucerna è anche stato il cantone che ha fatto la differenza per l'entrata all'ONU, perché il centro comunque è sempre più importante e vota. Quindi non è solo culturale, c'è una dimensione culturale, però c'è anche una dimensione, direi, etnica, no? di francofone, germanofone, italofone, però ci sono tutti questi equilibri. Quindi il bianco-nero, Rustigraben o no, secondo me col tempo è un criterio, però non è il più centrale.
Ecco, siamo già arrivati alle 8.47, apriamo un altro capitolo della nostra puntata, le relazioni bilaterali con l'Unione Europea, perché questa votazione di ieri aveva anche una forte connotazione su questo argomento. Andrea Pilotti, un sì all'iniziativa sarebbe stato un cortocircuito dei bilaterali e una messa a repentaglio dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, proprio nel momento in cui il paese deve affrontare il grande tema dei bilaterali 3. Ecco, per il fronte pro bilaterali si tratta, possiamo dire, di una vittoria perlomeno di tappa.
Dice bene, diciamo che con la vittoria di ieri per il fronte, quindi, che sostiene i bilaterali, vi è la possibilità di arrivare ai tempi supplementari in questa contesa pro o contro queste nuove relazioni con l'Unione Europea. Però questo è importante ricordarlo, è una vittoria di tappa, ma da qui alla prossima votazione sui nuovi bilaterali di tempo ce ne sarà anche per condurre un'altra campagna e andare a cercare, insomma, di raccogliere e ampliare, evidentemente per i sostenitori degli accordi, il sostegno. E non sarà così scontato, perché ieri abbiamo assistito anche ad un'alleanza molto ampia, tutti contro l'UDC. Sappiamo che sugli accordi bilaterali vi sono anche delle reticenze nel mondo sindacale a sinistra, e quindi questa sarà un'altra partita.
Un'altra partita, la votazione su questa partita è stata seguita anche da diversi media europei, ne cito soltanto due. Il britannico The Guardian ci dice che è stato vietato uno Swiss Brexit, mentre il francese Le Monde ha scritto che questo voto conferma la capacità dell'UDC di imporre una sua agenda politica all'insieme del paese. Ecco, Priscilla Imboden, questa capacità dell'UDC di imporre la propria agenda politica quasi sempre però arriva appena sotto il 50%.
Sì, a questo comunque sì, è raro che vinci un'iniziativa l'UDC, però con queste campagne continui dagli ultimi decenni adesso è riuscito molto a influenzare la discussione politica svizzera, è riuscito per esempio a tirare il partito del centro, anche il partito radicale liberale a destra nella questione dell'immigrazione, soprattutto anche sull'asilo, e questo è un successo grande, e si deve anche dire che l'UDC non ha solo perso oggi, l'UDC ha vinto alla grande nel canton di Grigione, 10 sedi di più al consiglio, cioè al Parlamento grigionese, e ha trapassato il partito del centro, è diventato quello più grande nel Parlamento grigionese, altri sedi di più ha vinto nel Glarus, cioè è stato un successo lo stesso per l'UDC, e gli altri partiti non hanno trovato veramente una ricetta ancora per fermare questa progressione dell'UDC, che potrebbe bene anche continuare l'anno prossimo nelle elezioni nazionali.
Ecco, Romain Clivat, questo schema UDC contro tutti, per quanto riguarda le relazioni con l'Unione Europea e la votazione che ci sarà probabilmente tra 2 anni, che sarà, possiamo chiamarla così, la madre di tutte le battaglie su questo argomento, tiene, oppure l'UDC riesce ad attirare a sé anche una parte importante dell'elettorato di altri partiti?
È stato interessante stamattina, perché in questa casa, in questo studio vicino, c'era Pierre-Yves Maillard, presidente dell'Unione Sindacale Svizzera, ed ha già iniziato la lotta per la fase europea, perché ha detto che adesso, già che sono stati sicuramente decisivi anche i sindacati, perché potrebbero stare abbastanza zitti in questo contesto e lasciare l'economia fare il lavoro, ha detto no, adesso bisogna sostenere l'Europa, però dipende anche dalle misure di accompagnamento, ci sono 14 misure, non entriamo nei dettagli, però comunque lui ha due o tre punti molto importanti, per esempio la protezione dei sindacalisti nelle imprese, è un punto che non ha niente a che fare con l'Europa, però per lui è un modo di portare questa cosa nel pacchetto di negoziazione, e lui ha già iniziato il combattimento, la lotta, e lui chiaramente i sindacati non sono pronti a lasciare l'appoggio all'Europa se non hanno tutto quello che vogliono, e questo è interessante, quindi la lotta adesso inizia con un altro fronte, questa coalizione c'è, però secondo me io vedo bene Maillard fino alla fine dire io ok all'Europa se ci sono anche le mie condizioni, quindi questo non bisogna considerarlo come una cosa già sicura, quell'alleanza.
Il risultato di ieri è stato comunque accolto con soddisfazione dall'Unione Europea, con parole di apprezzamento da parte della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e di alcuni parlamentari europei, quelli che solitamente si occupano delle relazioni con il nostro paese. Priscilla Imboden, in Parlamento non c'è soltanto questa tensione con il fronte sindacale sul tema europeo, ci sono state anche la settimana scorsa discussioni a non finire sul metodo di voto, cioè se occorra una doppia maggioranza popolo-cantone o se basta soltanto il voto popolare quando si andrà alle urne sui bilaterali 3. Ecco, non è stato uno spettacolo molto incoraggiante quello che abbiamo visto la settimana scorsa, tra una lotta anche sul protocollo tra 2 commissioni?
Assolutamente no, e questo fa vedere che la lotta sui bilaterali non è finita per niente, e la lotta si gioca molto su questa questione della doppia maggioranza, perché si sa, e poi anche ieri in votazioni hanno confermato che c'è bisogno di più o meno 55 di sì per cento nel voto popolare per avere anche una maggioranza dei cantoni su questi temi di apertura della Svizzera, immigrazione, adesione, cioè integrazione nell'Unione Europea. E dunque adesso questa lotta continua e non è sicura come finisce, e può essere che finiamo in una situazione che sarebbe veramente un problema per questo paese, se decidono che serve in maggioranza dei cantoni per dire sì ai bilaterali 3, e se abbiamo poi una situazione che magari 52-53% della popolazione dice sì, ma i cantoni dicono no. Dopo abbiamo una situazione molto difficile per il paese, spero che non arriviamo lì.
Ricordo che il metodo di voto spetta al Parlamento deciderlo. Andrea Pilotti, c'è il rischio già di stallo già solo su come si dovrà votare su questo argomento?
Diciamo che da questo punto di vista le premesse non sono delle migliori, quindi io confido ancora che si possa arrivare a una decisione che sia la più ampiamente condivisa. Ci saranno degli scontenti inevitabili, ma è vero che mi ha lasciato perplessa, insomma, questa discussione che è stata, insomma, evocata poco fa dai colleghi. E diciamo, speriamo, insomma, che si dia prova di maggiore responsabilità e di arrivare quindi a una decisione chiara, e che poi, ecco, chi sarà scontento comunque l'accetti e si vada al voto con una campagna che sia all'altezza anche di quella che è la posta in gioco.
Ecco, parliamo un po' della campagna che c'è stata, ultimo capitolo di questa nostra puntata. Ci sono state, Romain Clivat, parecchie critiche rivolte al consigliere federale Beat Jans, responsabile di questo dossier, perché è stato visto come un ministro troppo attivo, si è speso troppo contro questa iniziativa. Dal suo punto di vista è stato un ministro super partes oppure no?
È difficile, perché ufficialmente il Consiglio federale deve fare l'informazione, si sa che non è proprio informazione, però in questo caso devo dire che il signor Jan, consigliere federale Jans, è andato molto molto lontano, veramente è entrato nella campagna come pochi, anche con delle parole che sono parole dei partiti, dei parlamentari, che non sono delle parole del Consiglio federale. E questo lo vedo, questo può diventare un problema se ogni volta durante tutte le votazioni abbiamo quel scenario con un Consiglio federale molto attivo. Il rischio è che alla fine il Consiglio federale non è più il Consiglio federale, è uno tra partiti, tra associazioni, tra sindacati, e questo vedo un rischio istituzionale molto forte.
Priscilla Imboden, c'è davvero questo rischio istituzionale? Cioè, se tutti i consiglieri federali facessero per ogni votazione come Beat Jans, cosa succederebbe?
No, devo dire, per una volta non sono d'accordo con Romain Clivat, e io penso che il governo deve avere un ruolo attivo in questo tipo di dibattito. Il governo è responsabile per la politica estera di questo paese, e la politica estera sarebbe stato molto più difficile se l'iniziativa sarebbe passata. E dunque che Beat Jans ha fatto tanto per vincere questa votazione mi sembra una cosa normale. Magari due o tre volte ha esagerato un po', perché il governo deve, cioè il Consiglio federale deve tenersi molto di più ai fatti che ai partiti, e in questo punto due o tre volte è andato un po' oltre i fatti. Questo è stato è stato un po' un danno, però in generale è importante che il governo può dire quello che pensa e può avere un ruolo attivo nel dibattito politico.
Ecco, andiamo d'accordo quindi, signora Imboden, perché io ho detto è esagerato, non è che deve stare zitto.
Ecco, al di là del ruolo del ministro Beat Jans, Andrea Pilotti, si è chiusa con il voto di ieri una campagna comunque dai toni molto forti, molto accesi. Il dibattito politico rischia di risentirne nel prossimo futuro? Cioè, ci sono delle scorie che rimangono?
Io, se guardo sempre un po' sul medio-lungo periodo, diciamo che comunque una buona ventina d'anni, se non di più, che anche il contesto delle campagne elettorali, referendarie, è cambiato rispetto a quella che era ancora la maniera di fare degli anni 80 e 90. Quindi è un cambiamento in parte un po' inesorabile. È vero, possiamo un po' biasimare certi toni, che sono un po' sopra troppo le righe. È vero, io trovo che il rischio che come dire, si sia superato un limite, che si faccia fatica a ritornare nei ranghi esista, ma di nuovo faccio affidamento sulla maturità della nostra classe politica.
Priscilla Imboden, un'ultima domanda. Ovviamente ogni 3-4 mesi in Svizzera si vota, ci sono delle iniziative già in agenda. In settembre ci sarà quella sulla neutralità, anche questa a firma UDC. Poi si aprirà la lunga volata verso le elezioni federali dell'anno prossimo. Insomma, il paese sta entrando in una fase di campagna elettorale permanente o lo è praticamente sempre?
Ma lo è già, e questo anche è il concetto dell'UDC, di questo concetto di campagna permanente, che gli ha servito molto, e adesso con le elezioni federali che arriveranno l'anno prossimo, questa fase si intensifica ancora. Allora vedremo tanti dibattiti ancora quest'anno e quello prossimo di sicuro.
Ecco, Romain Clivat, su questa iniziativa sulla neutralità che arriva a settembre, ci sarà lo stesso scontro animato e forte come c'è stato nelle ultime settimane?
Non penso, perché la neutralità è una cosa molto simbolica, però quando ne parliamo concretamente il dibattito sarà sicuramente il Consiglio federale deve avere flessibilità o no, e lì normalmente la fiducia dei cittadini va piuttosto verso il Consiglio federale che verso i partiti politici. Però per la campagna elettorale permanente, per gli strumenti dell'UDC possono anche essere utilizzati dagli altri partiti. La sinistra fa abbastanza bene, il PLR e il PPD no, fanno la lotta tra di loro e abbiamo visto nei grigioni i risultati che tutti i due partiti perdono invece di far politica e di fare delle proposte. Quindi gli strumenti sono a disposizione di tutti. Quindi per me la strategia dell'UDC, sì, permanente o no, la sinistra lo fa anche con dei referendum. Questo clima mi sembra molto sano a livello democratico, però chiaro che chi inizia vince già un po', perché è lui che fa l'agenda, e l'UDC in questo caso fa l'agenda con adesso 3 iniziative.
Sì, ecco, siamo in conclusione. Ringrazio molto i nostri ospiti per il loro contributo a questa puntata, il pubblico all'ascolto. Modem torna domani. Una buona giornata da Roberto Porta.